Allora, dicevamo la ripetizione, no? Un'altra variazione sul tema può essere interessante e potreste apprezzarla direttamente, nel senso che il fatto che noi si riesca a fare lezione in un certo modo è anche frutto della ripetizione. Nel senso che, come avete notato, noi stiamo facendo un certo tipo di lezioni delle quali sono piuttosto soddisfatto, non so voi, ma io devo dire che sono abbastanza contento di come sta andando quest'anno, anche perché ci conoscevamo dall'anno scorso. Anche perché c'era qualcosa che era già noto, perché conoscevo l'aula, perché voi conoscevate me, difetti reciproci, reciproche virtù. Questo permette chiaramente di impostare il discorso in modi diversi. Dovendo ricominciare a rispiegare tutto da capo, non saremmo arrivati da nessuna parte, no? Quindi, in qualche modo, vedete che l'accumulazione è anch'essa parte del discorso. No, non possiamo, anche qui, non possiamo ragionare in modo che non sia che non sia inclusivo. Perché è chiaramente uno degli esempi nei quali, come abbiamo visto per il ruolo, è difficile scindere il quantum di ripetizione noiosa dal quantum di ripetizione utile. No, non siamo in grado di capirlo, spesso e volentieri neanche nel momento stesso in cui accade ce ne rendiamo conto, lo vediamo dopo. Ripensandoci ci rendiamo conto, vedi, però se non me l'avesse detto 5 volte, alla fine non avrei fatto questo aggancio, non avrei fatto questo collegamento, eccetera, eccetera. Eppure questo è il sapere. Il sapere gode di una strana stampa, devo dire, da questo punto di vista. Forse noi abbiamo quasi tutti ancora l'idea di questo che ha le idee, le fulminazioni, no? Le germinazioni notturne, come diceva il professor De Simone ai tempi, ovvero sia c'è questo studioso che un bel giorno calza e dice Eureka all'Archimede Pitagorico e c'ha quest'idea geniale. Ma non è che viene così. No, il sapere è soprattutto disciplina, è soprattutto capacità di ritornare sulle cose, è soprattutto capacità di rimuginare. Tant'è vero che si parla spesso di ruminazioni intellettuali, ma no? Non è un caso. Perché? Perché la stessa idea tu te la puoi girare in testa n volte, ma alla n più 1 improvvisamente diciamo, eccolo, questo non l'avevo visto. Come abbiamo visto oggi, no? Quel discorso del parallelo tra la specializzazione del sapere e la specializzazione teoristica, io sono anni che faccio queste lezioni, ma non mi era venuto in mente, mi è venuto in mente oggi. Perché l'ho risentito un'altra volta. Quindi, come vedete, il discorso del ripetere è facile condannarlo perché è vero, è noioso per tanti versi ed è uno dei motivi per i quali abbiamo già visto che spesso e volentieri la qualità non c'è più, perché la qualità è figlia di questo, tra l'altro, la qualità è figlia di tante ripetizioni, il pezzo pregiato, il capolavoro, non viene una tantum, viene in una lunga serie di ripetizioni, di tentativi, no? Se voi andate a vedere i grandi scultori, i grandi pittori, trovate che per il quadro quotatissimo ci sono n prove, una lunga serie di tentativi, di bozzetti, di cose che sono state buttate, di cose che sono state bruciate, eccetera, 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 perché lo stato di grazia è il momento in cui effettivamente riesci a coordinare tutto al massimo, sia per quanto riguarda te che per quanto riguarda il tuo inconscio, è raro ed è difficile. E non lo ottieni a bacchetta, perché se ci riuscissi saremmo tutti un passo avanti. Però non ci si riesce. Allora che cosa crei? Crei un clima attraverso il quale, con la ripetizione, tu incoraggi la venuta del momento topico, no? Quello abbiamo detto il Kairos, l'Epifania, ne abbiamo già parlato anche per l'ambiente e tutta un'altra serie di cose. Però questo dovreste cominciare a tenerlo a mente perché è una delle cose che dal mio punto di vista è più bella del sapere. Cioè, il sapere è un qualcosa che appunto si fa pian pianino, si fa per salti, che tu cerchi di fomentare in qualche modo, ma che aspetti che ti capitano, che non è che sei tu a decidere che oggi faccio una scoperta, perché non funziona così, magari, se no sapete le scoperte che faremo tutti quanti, oggi faccio una cosa geniale. Come diceva Guzzanti, la cosa che possiamo dire è oggi dirò delle cazzate stupende, questo sì, lo possiamo dire, ma l'idea geniale no, l'idea geniale ti arriva, no, non è che la fai tu, tant'è vero, credo di avervi detto che i grandi artisti, le persone, perlomeno quelle che io apprezzo di più, sono quelle che vi dicono che loro non hanno le idee molto chiare su com'è successo. E è capitato. Ma loro non sanno. L'ho tradotto recentemente un passaggio di John Lennon, figurate, che parlava di Across the Universe. Non so se avete visto il film, conoscete la canzone, comunque insomma, uno dei pezzi più impegnativi e importanti dei Beatles. E lui dice esattamente questo, io non lo so, mi sono svegliato la mattina, era lì. Non lo so com'è successo. Quando scrivi una poesia, scrivi una bella poesia, la guardi e dici, ah, che l'ho scritta, ma non ti ricordi come hai fatto. Quindi c'è un come dire, ci deve essere una porta aperta. Una porta aperta è un clima mentale. Questo poi, se qualcuno di voi legge il famoso libro dell'altra volta, L'intelligenza emotiva, si parla della teoria del flusso, che è una teoria della quale si parla tantissimo in questo periodo, perché appunto andando verso il gesto geniale la pratichiamo molto. E questo è esattamente quello che dice la teoria del flusso, ovvero sia che tu entri in un flusso nel quale le cose vengono spontaneamente, sembra che sia impossibile sbagliare, e quando ci sei te ne rendi conto. Il problema è che non è facile entrarci, non c'entri volendolo, perché ripeto, se potessimo fare le cose perché le vogliamo sarebbe tutto un altro mondo. Noi di fatto viviamo in un mondo dove le cose possono essere facilitate, dove possiamo metterci in una disposizione d'animo che ci permetta di avere queste intuizioni, questi momenti di flusso. Però per entrare in questa disposizione d'animo, appunto, ci sono delle cose che vanno fatte. Una di queste cose è la disciplina, è il non voler forzare i tempi, è l'essere umili, che è una cosa che purtroppo non insegna nessuno, anzi, no, ci insegnano esattamente il contrario e i risultati si vedono. Per cui tenetelo presente, perché è soltanto attraverso una forte, una grande umiltà che si riesce a fare qualcosa di bello, di divertente, e lo studio, il sapere diventano un'altra cosa rispetto alla noia mortale che altrimenti lì pervade nella rappresentazione corrente, insomma, ecco. Quindi questo per quanto riguarda la ripetizione. Allora, avete visto il manuale di sociologia dell'ambiente? Com'è la questione? È comprensibile, non è comprensibile, avete dei buchi, c'è qualcosa di... Perché io da quello che vedo, però, sono un paio di argomenti che vorrei trattare oggi, che sono abbastanza interessanti, ci permettono una serie di agganci notevoli. Poi ci sarà, secondo me, una lezione sulla scienza che volevo riprendere e chiarire, perché è un tema abbastanza rilevante, dopodiché fondamentalmente a parte tutto abbiamo anche finito la cosa. Ma volevo farvi fare anche una giornatina di lavoro su un paio di pagine di La Cecla che sono molto, molto interessanti, secondo me, dal vostro punto di vista. Però, ripeto, quindi oggi parlo di Luhmann, di Beck e di Giddens, ovvero sia due, diciamo, due delle parti un po' più impegnative da quanto ho potuto vedere, che è il secondo capitolo dei fondamenti della sociologia, e ci sono questi due capitoli specifici su questi autori che meritano un po' più d'attenzione. Se ci fosse qualche tema che secondo voi merita di essere trattato meglio, se volete che spieghi meglio dei passaggi che ho, sui quali probabilmente ho iniziato nello specifico, anche se grosso modo guardando il libro vedo che la grandissima parte dei temi l'ho trattati e dovrebbero essere comprensibili, però vi ripeto, mi servirebbe un feedback, perché a me possono sembrare comprensibili, magari a voi meno, sarebbe carino che mi desse un qualche tipo di ritorno in proposito. Quindi dicevamo, parliamo oggi di questi autori. Luhmann non è che sia uno dei miei autori preferiti, se devo essere onesto, anzi, francamente mi sta profondamente antipatico, però ciò non toglie che bisogna, vi spiegherò anche perché, sicuramente lo capirete. Allora, Luhmann non è uno specialista di sociologia dell'ambiente, è un autore estremamente spesso, estremamente complesso, che ha fornito una lettura della società molto articolata, molto complicata, nella quale si inserisce anche il problema della comunicazione ecologica. Il problema è che questa lettura della società che propone Luhmann, secondo me, è abietta, forse un po' forte, ma comunque sono assolutamente insopportabile, e lo dice, devo darne atto, anche gli autori del manuale sono abbastanza d'accordo, perché dicono che la parte che gli piace di più è che Luhmann ci offre una metafora del sapere occidentale abbastanza importante, abbastanza significativa. Su questo sono assolutamente d'accordo. Perché che cosa ci dice di fatto Luhmann? Ci dice che la società si divide e si specializza. E si specializza in termini funzionali, generando una moltitudine di sottosistemi. Ok? Questi sottosistemi hanno un loro codice specifico, ovvero sia considerano l'intera materia del sociale dal loro punto di vista. Farvi qualche esempio, il sottosistema economico considera tutto dal punto di vista dei costi o dei guadagni, il sistema giuridico considera tutto ciò che accade dal punto di vista del lecito o meno, il sottosistema scientifico ragiona in termini di vero o falso, e via discorrendo. Okay. qual è il problema insito in questo discorso, che è effettivamente una rappresentazione abbastanza puntuale di quello che vediamo, no? Bisogna rendere atto. Probabilmente il mio è un'antipatia di pancia, perché effettivamente preferirei che fosse diverso, però da un certo punto di vista non possiamo non renderci conto che effettivamente ciò è vero. Però come, che cosa implica questo discorso? Implica che ogni sottosistema riduce l'intero ambiente nel quale si muove al suo codice, e lo capisce solo in quel senso. E non ha nessun modo di incidere sugli altri sottosistemi se non attraverso ciò che lui fa. Perché è chiaro che se uno ragiona con un codice e uno ragiona con quell'altro, non c'è contatto. L'unico modo per avere un'influenza sugli altri è facendo ciò che devi fare, facendolo in un certo modo, facendolo al meglio, facendolo, applicando delle modifiche a te stesso che si riflettano sull'ambiente e di conseguenza sugli altri sottosistemi. Ci siamo fin qui? Cioè, se ogni sottosistema ha un suo codice particolare ed è quindi tendenzialmente autoreferenziale, con gli altri non comunica, perché non si capiscono. Se l'economico ragiona in termini di monetari e il legislativo ragiona in termini di lecito o meno, attraverso cosa potrebbero comunicare? In nessun modo. L'unico modo che possono comunicare è che nell'ambiente generale nel quale tutti si muovono, il contributo dell'uno riesce in qualche modo a riflettersi praticamente su quello dell'altro, ma non attraverso un contatto diretto o una comunicazione diretta, perché questa comunicazione non è pensabile visto che i codici sono diversi. Se questo è più chiaro, cioè se ci sono due persone che parlano due lingue diverse, no? L'unico modo attraverso le quali possono incontrarsi è facendo qualcosa che si rifletta sull'altro, ma non spiegando all'altro che deve fare, perché quello non lo capisce. Semplicemente questo è il problema. Allora, perché questo a noi tutto sommato dovrebbe suonarci abbastanza, come dire, noto? Perché di fatto questa autoreferenzialità dei sistemi in Luhmann è abbastanza prossima alla specializzazione. C'è un altro caso di specializzazione. Ogni sistema diventa, attraverso una pratica riflessiva, dice Luhmann, sempre più autoreferenziale. Che vuol dire una pratica riflessiva? Una pratica di considerazione del suo fare critica, e quindi un costante rivisitare le sue prassi, rivisitare i suoi modi di agire, rivisitare i suoi criteri interni e il suo stesso codice per farlo diventare sempre più efficace. E quindi sempre più specializzato. Evidentemente è un processo di restringimento costante degli orizzonti. Tant'è vero che dice Luhmann che succede che questo tende a limitare drasticamente quella che è la ridondanza dei sistemi. Ora io vi sto semplificando il gergo lumaniano all'estremo. Luhmann scrive, per capire Luhmann devi studiare Luhmann a lungo, perché c'ha tutti gli utilizzi di parole e termini specifici, veramente da questo punto di vista uno degli autori più impegnativi che ci sono nel panorama sociofilosofico mondiale attualmente. Però insomma qualche piccolo utilizzo di questi termini si impone. Quindi la ridondanza, che cosa significa ridondanza? Ridondanza tra l'altro è divertente, perché è uno dei termini che si rifà alla ripetizione, no? Se voi prendete le vecchie opere di Umberto Eco, vi spiega per esempio il motivo del successo di dei seriali. Noi oggi come oggi conosciamo un successo incredibile del serial televisivo, ma il serial televisivo che cos'è se non ripetizione? Il serial televisivo è un qualcosa che si ripropone sempre la stessa cosa, magari cambiando appena le forme, le facce, le cose, ma le storie sono sempre le stesse. Prendete Dottor House, prendete quello che Law and Order, quello che vi pare, ma la storia è sempre quella. E questo lo diceva Umberto Eco ai tempi di 007, che pure lì è sempre la stessa storia. Se tu prendi 007 puoi scomporlo in moduli narrativi che sono sempre gli stessi, sempre uguali. Non so se avete mai letto i romanzi di Harold Robbins qualche tempo fa, però continuo a scrivere ancora oggi. Erano modelli identici, cioè c'era sempre lui che era geniale, non c'era una lira, conosceva la figlia del cattivo che però c'era un sacco di soldi e si innamoravano, poi attraverso, sempre uguale, eppure ne ha venduti milioni, no? Quindi è chiaro che anche nel nostro comportamento, quello che noi, quando ci opponiamo alla ripetizione per tanti versi, ma nella fruizione culturale noi dimostriamo che a noi la ripetizione piace, no? Perché se te cambiano appena qualcosa, tutti incazzati come lupi. Non so se hai visto Facebook che è cambiato recentemente, se fosse uno l'ha detto che bello, è cambiato, no, rivogliamo quello vecchio. Allora, no, ragioniamo su questa cosa, perché vi ripeto, è troppo facile dire le cose cambiando i livelli e facendo finta che non abbiano connessioni, ma di fatto questo a noi ci crea problemi. Cioè l'ambiente vecchio di Facebook era diventato familiare, a noi piaceva, non c'era motivo di cambiarlo, perché cambiarlo? Adesso non ci capiamo più niente, tocca rifamiliarsi un'altra volta. Questa è ripetizione. No, ripetizione è anche evidentemente un qualcosa che ci permette di sentirci tranquilli. Quindi, come vedete, il fatto che, come dice Sennett, noi vogliamo abolire la ripetizione e la prassi lavorativa di oggi abolisce la ripetizione, è un altro dei motivi per cui non c'è più sicurezza, un altro dei motivi per cui ci sentiamo insicuri. E anche quello, perché noi la sicurezza la tiriamo fuori da un sacco di canali, da un sacco di risorse che non sono così ovvie, ma sono lì. Tant'è vero che come te cambiano qualcosa di queste prassi che ti sembrano del tutto anodine, come direbbe Maffesoli, prassi che lasciano il tempo che trovano, non è vero, perché tutti si incazzano. Il giorno dopo già c'erano tutte richieste di gente, vieni al gruppo, rivogliamo il vecchio Facebook, sfasciamo tutto se non ci aiutate il vecchio Facebook. Poi, insomma, è una homepage, mi sembra sta cosa, no? Teoricamente dovrei dire, vabbè, chi se ne frega. Eppure no. 007, idem. Allora, evidentemente in questa ridondanza per noi c'è qualcosa di più. No? Vi ricordate, ne abbiamo parlato l'altra volta, il tempo circolare, il fatto che le cose tornano. Ecco, no? La chiave, una delle chiavi è sempre la sconfitta della morte. La sconfitta della morte torna sempre, perché è un nostro problema, facciamo finta che non ci sia, ma è un problema serio. Per cui, essendo noi gli unici che sanno, no? Come diceva il vecchio Trovisimo, ma la scrive, ricordati che devi morire, noi lo sappiamo abbastanza bene e, volente o nolente, mettiamo costantemente in atto delle strategie per fare in modo che questa cosa ci passi, ci assorbiamo, anche perché campare sempre dal palo di Damocle non è divertente. Quindi la ripetizione, da questo punto di vista, scheta una serie di nostre ansie esistenziali. Non ci facciamo caso, ma abbiamo già detto, se vi ricordate la lezione scorsa, che succedono molte cose alle quali noi non facciamo caso ma che sono importanti, no? E soprattutto se accettiamo il discorso dell'intelligenza emotiva, della stratificazione e multidimensionalità dell'esistenza, dell'intelligenza, del nostro essere, ci rendiamo conto che delle parti di noi evidentemente traggono da questa ripetizione un qualche tipo di supporto, di sostegno, di piacere, che razionalmente non è apprezzabile, perché è vero che razionalmente pensiamo che sia divertente cambiare, no? L'idea di dover fare sempre lo stesso lavoro è agghiacciante, via discorrendo, razionalmente, ma noi non siamo solo razionali, no? Come abbiamo detto ormai 250 milioni di volte, noi siamo fatti anche d'altro, e questo altro purtroppo non ha legittimità, non ha cittadinanza nel nostro modo di ragionare. Noi ci comportiamo sempre come se fossimo solo razionali e paghiamo i prezzi. Allora, come vi dicevo, Umberto Eco parlava di questa ridondanza e diceva: guardate che il bello del serial è proprio la ridondanza, non è altro. Il bello di questo genere di prodotti, il motivo per cui hanno un successo così marcato, non è nonostante dicano sempre la stessa cosa, ma è proprio perché dicono sempre la stessa cosa. È lì il trucco, perché tu sei in un ambiente familiare, sai di cosa succede. Prendete la signora in giallo, non so, ci sono degli esempi che sono, che palle, però sono 20 anni che va avanti questa, no? E ci sono, c'è gente che chiama la televisione e dice: sentite, io vado in vacanza lì, vi prendo, perché sennò non vengo. Io non vado in vacanza pur di continuare a vedermi la signora in giallo, perché vuol dire, insomma, può essere patologico, però evidentemente ci segnala che c'è, no? Un qualcosa, è uno strumento, uno dei modi attraverso i quali quella signora affronta.
Beautiful,
cioè, avete quanti ne volete, però ecco, insomma, la signora in giallo la uso perché nato porto, quindi mi viene bene. È una di quelle che capisco meno. Però, insomma, è questo il punto della questione, no? Quindi evidentemente nella ripetizione ci sono dei pregi nascosti. Diventa parte di quei rituali quotidiani che ci servono. Ora, probabilmente l'anno prossimo non ci vediamo, perché mi hanno levato l'insegnamento un'altra volta di fenomeni politici, però mi hanno dato quello della specialistica, e lì probabilmente parlerò della ripetizione in modo un attimo universitario. Quindi chi dovesse arrivare alla specialistica sappia che torneremo su questo argomento. Però comunque il punto di quello che dicevamo è questo: secondo quello che dice Luhmann, i sistemi sono sempre meno ridondanti. Che vuol dire? Vuol dire che sono sempre meno in grado di fare ciò che facevano anche gli altri. E questo ovviamente è un aspetto della divisione del lavoro che bisogna prendere in considerazione. La divisione del lavoro, come abbiamo visto l'anno scorso, se vi ricordate, il processo di differenziazione e via discorrendo, cosa implica? Implica che pian piano io mi specializzo sempre di più in un solo compito. Allora, se andiamo alle vecchie famose società dei cacciatori e raccoglitori, la ridondanza di ruolo era altissima, nel senso che tutti facevano i cacciatori e raccoglitori, per cui se uno non era in grado di farlo faceva un altro e non c'era nessun tipo di problema. Mano a mano che ci si specializza, questo non vale più, tant'è vero che, se vi ricordate, eravamo arrivati con Durkheim a dire che la società organica è tale perché ognuno ha bisogno dell'altro, perché altrimenti lui non è in grado di farlo. Cioè, non è che io so fare il pane e lui sa fare il pane, allora lui se sente male lo faccio io al posto suo. No, perché lui fa il pane, io faccio l'ingegnere, e sono due cose che non hanno sovrapposizione di sorta, no? Questo è il punto. Allora, dice Luhmann, questo tipo di ridondanza diventa sempre più marcata, ovvero sia ogni sistema fa soltanto le cose sue, non ci sono più compiti che si sovrappongono, non c'è più confusione, quindi come vedete di nuovo l'ordine, la chiarezza delle idee, non torna tutto. Allora, non c'è più confusione, per cui il diritto fa questo, l'economia fa questo, il lavoro fa questo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però, secondo la lezione di Durkheim, cosa implica? Che ognuno deve fare al meglio il suo, perché non ci sono altri sistemi. Come vedete, il famoso sistema delle aspettative delle quali parlavamo l'anno scorso, diceva allora io faccio il mio, ma tu devi fare il tuo, perché altrimenti non funziona soltanto a livello individuale, ma funziona pure a livello sistemico, no? Ci sono una serie di esempi molto interessanti, per esempio uno in Italia canonico. Il sistema economico funziona male, o perlomeno si affida al sistema giudiziario perché ci sia sicurezza e affidabilità nei comportamenti. Ovvero sia, che vuol dire? Che io faccio lavoro nell'economia perché le mie transazioni siano tutelate, ho bisogno che se qualcuno sbaglia il sistema giudiziario lo punisca prontamente, perché non faccio io. Non so se è chiaro questo. Perché in Italia questo succede ed è importante tenerlo a mente? Perché in Italia la giustizia civile non funziona. Cioè, se io metto un assegno senza scoperto oggi, mi puniranno forse fra 5 anni, fra 10 anni. Se io mando una cambiale protestata, se io truffo qualcuno su un contratto, non mi puniscono immediatamente, quindi non c'è la certezza della pena e non c'è l'affidabilità. Il sistema economico italiano funziona male e non viene nessuno dall'estero per questo, perché sanno benissimo che nei fori italiani, prima che loro vedano effettivamente una soddisfazione su eventuali truffe o comportamenti errati, passeranno 10 anni, e da un punto di vista economico questo non è accettabile. Non è un caso che gli investimenti esteri in Italia siano bassi. E non è perché siamo antipatici, non è perché ci trovano poco furbi, anzi furbi direi, quello sì, sono troppo furbi, ma il problema fondamentale è che non c'è cooperazione tra il sistema economico e il sistema giudiziario. Cioè, quando tutte dicono sì, la prima udienza di questo caso è fra 3 anni, ma chi si spaventa? Cioè, che vabbè, chiamatemi quando mi punirete, saranno passati 15 anni, nel frattempo avrò fatto chissà quanti altri danni, arrivederci, grazie. Ma quello che è vittima di questa situazione rimane vittima, no, non c'ha nessun tipo di tutela, non ha nessun tipo di sicurezza, non ha nessun tipo di aspettativa possibile, o ha un'aspettativa che è negativa, ovviamente, cioè si aspetta che tanto deve fare da solo, se no lo fregano. Quindi capite che il sistema economico e il sistema giuridico, da questo punto di vista, dovrebbero lavorare di conserva per funzionare bene entrambi, perché altrimenti il malfunzionamento del sistema giuridico si ripercuote sul malfunzionamento del sistema economico, però sì, le truffe vanno alle stesse, tanto non te conosce nessuno. Quindi, no? Il motivo per cui i rumeni vengono qui cattivi, questo abbiamo sentito più volte, che non li punisce nessuno, mentre se li diano in Romania li addobbano, quindi insomma viene abbastanza chiaramente anche qui, no? Vedete che gli elementi rumaniani sono abbastanza spendibili rapidamente. Allora, dov'è il problema? Il problema è questa mancanza assoluta di comunicazione tra i sistemi. Perché, dice Luhmann, per risolvere i suoi problemi un sistema non ha altra possibilità che diventare sempre più autoreferenziale, sempre più riflessivo, cioè chiudersi sempre di più in se stesso per poter uscire sull'ambiente con un'azione che sia perfetta. Oh, da un certo punto di vista questo è assolutamente razionale, no? Questo non tiene presente in alcun modo la complessità umana, e vi dirò di più, sul libro non c'è scritto, ma ve lo dico io. Luhmann non parla mai di uomo, parla del sistema della personalità. L'uomo non c'è, il paradosso di Luhmann è questo, ovvero sia lui accentuando la relazione, perché di fatto il gioco della questione è tutto sulla relazione fra sistemi, come vediamo, diventa un simmel estremo, un simmel schizofrenico in qualche modo, ovvero sia si concentra talmente tanto sulla relazione che perde di vista quelli che mettono in scena questa relazione. Cioè l'uomo in Luhmann non c'è, c'è solo un sistema dei tanti umani, che è quello della personalità, che entra in questi processi, ma di fatto il soggetto manca, è tutto sistemico, non c'è la differenza, non facciamo la differenza, non ci siamo proprio, siamo scomparsi. Uno dei motivi per cui immaginerete che a me non è che piaccia moltissimo Luhmann, ecco. Però allo stesso tempo questo suo dire, che è, non dico apologetico, ma insomma comunque non è che lui sia molto critico rispetto a questa situazione, la descrive, però insomma capite che in certi casi una semplice descrizione senza nessun accento equivale a un tipo di, non dico glorificazione, ma comunque di appunto apologia. Questo suo ragionamento si riflette perfettamente sulla realtà. Di fatto noi vediamo che quello che dice Luhmann a livello di sistema è lo stesso che dicevamo con Taylor a livello dei comportamenti, è lo stesso che diciamo Rand sulla conoscenza, è lo stesso. Cioè Luhmann ci descrive cos'è accaduto dell'organizzazione sociale in un clima di iperspecializzazione, è vero, e ci dice anche come facciamo a affrontare il problema dell'ambiente che non ha un suo sistema specifico, perché quello è il problema. Come faccio? Chi si fa carico del sistema dell'ambiente, del problema dell'ambiente, anzi, visto che il sistema dell'ambiente non c'è? C'è il sistema giuridico, c'è il sistema economico, c'è il sistema educativo, quello che puoi fare, ma il sistema ambientale non c'è. E allora dice giustamente Luhmann, non si sa come affrontarlo il problema. Quindi da un punto di vista di descrizione della questione è perfetto. Si dice, io lo posso misurare soltanto nella misura in cui questo, il problema dell'ambiente si ripercuote negli altri sistemi. Però è chiaro che tutti questi sistemi lo considereranno solamente nella loro ottica, come dicevamo l'altro giorno. In quest'ottica è evidente che l'industriale può considerare l'ambiente soltanto come una rottura di palle, perché se quello ragiona nell'ottica del sistema economico, per lui quello che conta è convenienza o non convenienza di un qualcosa, non c'è un'altra dimensione. E quindi l'industriale, nel momento in cui ti dice no, io non adotto queste strategie ambientali perché mi costano troppo, si sta comportando in modo perfettamente coerente con quello che è il codice della sua professione. So se questo è chiaro. No? Quindi dice giustamente Luhmann, è inutile pensare sempre che ci sia della malafede, c'è anche la malafede, perché quella ce lo aggiungiamo, non una piccola chiosa, però il problema è che questi comportamenti, come vedete, sono in qualche modo costretti dalla struttura. Siamo in un clima di strutturalismo assoluto, come dicevamo con Wally, siamo nei binari, i binari sono quelli e basta, e non ci si può fare niente. Come fai a ragionare con uno che intende solo un codice con un altro codice? Non lo fai.
Tutti noi fanno questo.
Infatti, ma è quello il grosso problema. Esatto, ma il problema è esattamente questo.
Se la macchina inquina, vengo all'università tutti i giorni e fa 200 km al giorno. Riportato proprio nel
libro. Lo so. Ma infatti, come vi dico, lui dice questa è una descrizione.
Io penso a interesse personale e me ne frego dell'ambiente.
È chiaro. Però, volendo dire, a quel punto tu puoi, se apprezzi il sistema dell'ambiente, puoi cominciare a comprare una macchina a gas.
Sì,
ma faccio un esempio, vuoi dire, insomma, ecco, come vedi, no? Allora ci sono una serie di strategie che tu puoi adottare, però è chiaro che sono delle strategie che esorbitano questo contesto teorico, cioè sono strategie che mette in atto un uomo che lì non c'è. Quello è il punto, cioè come la descrive Luhmann la società è un'interazione tra sistemi che sono tutti delle strutture disincarnate, cioè non c'è da nessuna parte il responsabile che può cambiare le cose, perché le cose sono frutto del codice che ogni sistema si è dato, quindi sono frutto della specializzazione che si è messa in atto in quel particolare settore e che detta delle leggi. Capite? E questo, se lo decliniamo come dicevamo Ran e come dicevamo stamattina, giusto appunto, è esattamente quello che sta accadendo nella nostra cultura. Il problema ambientale, da questo punto di vista, correttamente viene indicato da Luhmann e dal manuale come crisi sistemica, ovvero sia il problema ambientale ti mette di fronte al fatto che il sistema fatto così non va, perché non c'è modo di affrontare questo discorso, devi completamente modificare il quadro di riferimento, perché se accetti la specializzazione delle strutture, la specializzazione dei sistemi, l'autoreferenzialità dei sistemi, ciò che è al di fuori dei sistemi non è trattabile. Quindi, d'altro canto, come vedete, il problema della qualità è un problema che si risolve da sé, la qualità compare, perché la qualità non è affrontabile in termini sistemici. No? tutto quello che viene considerato in questo senso viene espunto, viene rimosso, non ha più nessun tipo di cittadinanza. Perché? Perché non si può, perché i codici non la contemplano. I codici sono costruiti secondo una serie di canoni, no? Chiaramente il quantitativo, l'efficiente, l'efficace, l'utile, sono sempre gli stessi. Tutto ciò che esorbita si perde. Se avete letto Sennett, c'è una pagina, due o tre pagine scritte sui vertici di Davos. Non so se avete presente Davos, sapete di che si tratta. Niente? Buio? Caspita, è una di quelle notizie che ogni volta che accade sui giornali, in grandissimo spolvero, tutta questa gente bellissima, iperricca, ipertecnologica, eccetera, eccetera. Insomma, è il forum dei ricchi del pianeta, in sintesi, praticamente. Si trovano, che dicono quanto sono bravi, fanno un sacco d'affari, di queste cose qui. Sennett è abbastanza caustico in proposito, perché ha letto le pagine, probabilmente se ne è accorto, e parla di Bill Gates. A un certo punto c'era pure Bill Gates. E quando parla Bill Gates, dice lui, ci sono una serie di tecnici e di gente dell'ambiente informatico che sbuffa e insulta Bill Gates perché i prodotti di Bill Gates sono mediocri. È vero. E quello è il punto. Ma vi pare che in qualche altro mondo uno potrebbe rilasciare un sistema operativo pieno di buchi e fare sì che quelli che se lo comprano diventino i beta tester e sulle loro comunicazioni poi metterlo a posto? Ma se è mai sentita una cosa del genere? Eppure è quello che fa regolarmente Bill Gates.
In via segnalazioni.
Quando noi parlavamo dei lavori che facciamo senza saperlo, e noi di fatto siamo tutti beta tester di Bill Gates. E quando Bill Gates ha rilasciato Vista, quelli che sapevano più o meno come funzionava hanno detto, mo fra 3-4 anni si può montare Vista, perché sapevamo tutti che Vista sarebbe nato con una serie di problemi che non finivano più. Allora dov'è la qualità? Noi ne parliamo ovviamente lunedì meglio della qualità totale, ma dove sta la qualità qui? Non c'è, perché il sistema non chiede la qualità, anzi non la vuole proprio la qualità. Il sistema vuole l'appena accettabile. Adeguando, suppongo.
La Mac che era fino a 5 anni fa, la Mac era il clou.
Adesso
vende le ciofeche, vende le cose che non funzionano.
Ovviamente sottolinea il vostro collega che gli altri si adeguano, perché è ovvio che si adeguano, perché altrimenti con la qualità stai fuori coi prezzi. Se tu hai un pubblico, abbiamo detto più volte, ma comunque lo ripetiamo, se il pubblico non è in grado di apprezzare la qualità, a te non ti conviene essere qualitativo, perché l'unica cosa che viene fuori è un maggior costo e quindi sei fuori dalla competizione. Però di fatto quello che dicevamo è questo, ovvero sia che questo sistema porta a un abbattimento. Non è un de-skilling soltanto dell'operaio, ma un de-skilling generalizzato, perché tu devi avere l'appena accettabile, perché così minimizzi i costi, no? Tu spendi solo proprio quello che è strettamente necessario per poter mettere sul mercato un prodotto. Quel prodotto, per una serie di situazioni che non hanno niente a che fare con la concorrenza, perché saprete benissimo che Bill Gates di fatto è un monopolista per una serie di accidenti del mercato e di sue ottime intenzioni, bisogna riconoscerlo. Sono gli altri che ti diranno dove hai sbagliato e tu potrai con calma, nel mentre che tutti comprano e quindi rientri tutti i tuoi investimenti e non hai nessun problema, mettere a posto le cose. Ma questo evidentemente è economico, ma da un punto di vista di qualità della performance è assolutamente inaccettabile. No. Però è ovvio che il gergo della qualità non lo parlano i sistemi. Quindi Luhmann lo spiega perfettamente questo. Ripeto, uno può non apprezzarlo, no? Soprattutto perché non è critico. Anche Sennett, quando parla di Davos, non riesce a evitare di dire delle cose, ma di Madonna, di dire a pizzettoni tutti, va bene, siamo d'accordo. Invece Luhmann, da questo punto di vista, è tedesco e quindi va apprezzato. Lui dice le cose come stanno, come lui le vede, e di fatto è vero. È chiaro però, come vi dicevo inizialmente, che da questo punto di vista il problema ambientale è il sassolino degli ingranaggi, il macigno nell'ingranaggio, se vogliamo, nel senso che dimostra quanto questa cosa non funzioni, perché rischia di mettere a repentaglio la collettività delle situazioni. Cioè, evidentemente ciò accade perché? Perché l'ambiente, come avete visto, come vedrete nei vari quadri sinottici del manuale e via discorrendo, per la grandissima parte di queste teorie è un ambiente neutro che sta lì, ma è dato per scontato, sul quale non bisogna investire nulla, non c'è ragione di porsi il problema. L'ambiente sta là. E i sistemi fanno le loro cose autoreferenziali. Purtroppo, come abbiamo visto, questo non funziona. Nel momento in cui l'ambiente diventa effettivamente un problema, nel momento in cui l'ambiente diventa un qualcosa di cui tener conto e a cui commisurare gli sforzi, i comportamenti, le richieste, il nostro modo di ragionare non funziona più, perché non c'è di fatto nessuno che sia in grado di farsi carico di questo discorso. Ovviamente questo dà un certo taglio anche politico, è interessante prenderlo in considerazione, perché riproduce un'altra dicotomia che è molto significativa soprattutto a livello di comunità europea. Mo, nel libro ne parla anche di questo, che veramente è molto ben fatto, ed è un problema che in inglese si risolve scindendo due termini diversi: si parla di politics e si parla di policy, che in italiano noi traduciamo entrambi i casi politica. Noi ogni tanto siamo piuttosto rozzi. La politics è ciò che noi chiamiamo politica in senso alto, no? Tanto è vero che si parla di high level policies e low level policies. Quindi politics sono le scelte politiche, le scelte valoriali, le scelte di indirizzo, diciamo. Policy sono le misure attraverso le quali si affronta un problema. Quindi la parte amministrativa, la parte organizzativa, la parte logistica, la parte regolamentare, tutta questa, e sono due cose diverse. Non so se questo è chiaro. Non hanno a che vedere, cioè quando tu affronti un problema generale, non c'è destra, sinistra, sopra, giù, c'è un problema generale che fa risolto. Fine. Ma se tu questa cosa non la vedi, e noi, come vedete, anche attraverso la lingua non la vediamo, ogni volta tu devi affrontare un qualche problema, ti ritrovi con una serie di scogli ideologici che non hanno niente a che fare col problema, perché quelli sono relativi alla politics, un'altra cosa. Cioè, tu puoi discutere di tante cose, ma quando c'è da risolvere un problema, i rifiuti a Napoli o quello che ti pare, destra e sinistra non ha senso, c'è da fare qualcosa. Capite? Quello è il punto. E noi questo non lo vediamo. Non lo vediamo da sempre. La nostra lingua non è in grado di descriverlo. Gli inglesi, da questo punto di vista, sono molto più sottili di noi. E infatti ci fanno presente questo problema. Questo problema dov'è che si vede moltissimo a livello di comunità europea? Nel momento in cui andiamo a vedere la rappresentanza ambientale, cioè i gruppi verdi, gli ambientalisti, tutti quelli che fanno, i quali di norma sono fortissimi da un punto di vista di high level politics, cioè ovvero sia dei ragionamenti, dei proclami e via discorrendo. Ma nel momento in cui devono proporre delle soluzioni concrete, ovvero sia che facciamo, come facciamo, la regolazione, i canoni, non sono capaci. E allora che succede? Che normalmente quando si passa dal proclama, so, tipo il protocollo di Kyoto, al regolamento, c'è una differenza abissale. Perché nel regolamento ci stanno quelli che sanno le 2 lire, i 5 centesimi, lo 0,4%, tutte queste cose che sono pallose, ma poi in pratica sono quelle che fanno la differenza. Quando c'è stato il problema della gestione dei rifiuti, degli imballaggi, a livello di Commissione Europea, questo lo racconto a livello così estremamente aneddotico, perché non è che vi interessi, ma è successa una delle solite cose che succedono con la sinistra in generale e comunque con questi movimenti particolarmente ideologici, ovvero sia che i massimalisti hanno combinato un casino. Ovvero sia, quando gli è stato detto allora che percentuale vuoi raggiungere di riciclaggio, gli hanno detto potremmo fare il 35%, poi hanno detto no, assolutamente, o il 60% o niente, alla fine siamo arrivati al 15%, come succede regolarmente, no? Perché non puoi mantenere delle posizioni assolutamente astratte dai contesti, dai problemi, da tutto il resto, ed è un problema di policy, no? Problema di policy, quindi è un problema di comportamento pratico. Il motivo per cui questi interessi, che sembrerebbero, come dire, ovviamente autoevidenti, poi non si sostanziano in nulla, è esattamente questo, che vengono classificati dagli analisti come interessi deboli, perché non c'è nessuno che in prima persona li porta avanti, capite? Non c'è il sistema di riferimento che si occupa dell'ambiente, c'è gente che li vede per problemi etici, per problemi estetici, per problemi ideologici, per tutta una serie di aspetti che però non sono pertinenti soltanto al problema. E quindi quando devo andare a rappresentare questo problema contro i sistemi strutturati, quindi contro l'economico, contro il giuridico, contro il culturale, perde. Perché quei sistemi non sono in grado di vedere che è anche un loro problema. Capite? Ragionano in un altro modo. Quindi questo approccio, evidentemente, questa specializzazione esagerata delle cose che abbiamo messo in atto, ci si sta ritorcendo contro in modo radicale. Perché non siamo più in grado di vedere i problemi che esorbitano da quella griglia concettuale che abbiamo approntato. Perché che è sempre il famoso letto di Procusta, se volete, ma stanno sempre lì. Non è che se cambia molto. Però nel momento in cui tu hai costruito un sistema che funziona secondo questi canoni e queste regole, e sulla scena compare qualcosa che non rientra in questi canoni, in queste regole, non sai come affrontarlo. Perché appunto tu non puoi andare a dire all'industriale sii etico, perché quello dice sì, so etico ma chiudo. Purtroppo anche l'industriale non ha tutti i torti. Allora, o si riesce effettivamente a modificare il discorso culturale e a raggiungere un'intesa generale sul fatto che questo è un tema che riguarda tutti e quindi non ci si può parlare sopra, o non si può utilizzare una serie di obiezioni che verrebbero altrimenti spontanee, oppure non succede nulla, che è esattamente quello che sta accadendo. Capite? Quindi il problema dell'ambiente, da questo punto di vista, è un problema che noi dobbiamo affrontare come il problema, scritto in maiuscolo, perché non è soltanto un problema di sopravvivenza, ma è anche un problema che ci segnala l'insufficienza della nostra cultura rispetto a certi tipi di comportamento. Ed è un'insufficienza piuttosto radicale e piuttosto definitiva se non cominciamo a ragionare in proposito per riuscire a sanarla, perché appunto non potendo affrontare il problema continua a riproporsi costantemente, no? Sono tutti palliativi, sono tutta una serie di cose che lasciano il tempo che trovano e quindi stiamo sempre peggio in una situazione invece che sempre meglio. Che ora è, scusatemi? Ok, break.